Scientificast, il podcast che fa acqua da tutte le parti, episodio 298. Benvenuti a tutti amici di Scientificast, episodio 298, siamo incredibilmente vicino all'episodio 300 e qui con me a condividere questo momento velocissimo che durerà pochissimo per arrivare al 300 c'è il nostro Giorgio Garlaschelli.
Ciao, ciao a tutti. Grazie per Garlaschelli. Visto? Non mi dicono mai Garlaschelli.
Non lo so perché oggi mi avevo voglia di presentarti con nome e cognome. Tra l'altro io non mi sono neanche presentato, sono Giuliano, detto Julien, ma forse mi avranno riconosciuto per questa voce così un po'... che ogni tanto quando attacco gli episodi di Scientificast mi rientro un po' nel personaggio del DJ anni 80. Non so se hai notato questa cosa. Poi mi normalizzo.
Sì, beh, hai tenuto anche il nome da professionista, infatti detto Julien non è il suo cognome, visto che no, esatto. A me è mai presentato come Garlaschelli.
Sì, sì, a te ti ho presentato, vedi, in modo molto, molto formale, no? Perché poi adesso che ti sei laureato, caro Giorgino...
Ebbene sì, è successo, sì. Doveva capitare a tutti.
Abbiamo detto in podcast che ti sei laureato, no?
Sì, no, sì, avevate fatto già detto, il sì, podcast sì. Ah, no, è vero, quando ero via con Valeria che mi prendeva in giro perché... era l'inizio di quella storia dell'abajur e io ero in Thailandia.
Esatto,
proprio nel momento, non proprio quello peggiore, ma l'ho scampato di poco.
Sì, sì, mi ricordo che eri preoccupato del fatto che insomma che tu potessi prendere qualcosa perché c'era stato qualche caso lì vicino. Sembra un secolo fa, in realtà non era così tanto tempo fa e guarda com'è cambiata tanto la situazione in pochissimo tempo, incredibile davvero.
Sì, adesso magari c'è qualche thailandese che chiede all'amico virologo perché è in Italia.
Esatto, infatti, sicuramente. O poi tra poco sarà per gli Stati Uniti, quindi sarà una catena che passerà ovviamente per tutto il mondo. Ma a proposito di questo periodo così un po' surreale per tutti, tra le tante cose negative ogni tanto c'è anche qualcosa di positivo. Non so se ti è capitato di intercettare questi messaggi WhatsApp che tra le mille minchiate, diciamolo, che girano in questi gruppi vari che tutti abbiamo sul nostro telefono, mi è girato un esempio di un file audio 8D. Non so se ti è capitato anche a te, Giorgio.
Sì, sì, all'inizio non capivo benissimo l'8D.
Nemmeno io.
Forse non lo capisco neanche adesso, in effetti. Però sì, sono molto interessanti e non lo so, potrebbe essere... interessante anche per la Scientificast.
Sì, secondo me sì, secondo me bisognerebbe stimolare qualcuno, adesso poi ci organizzeremo internamente perché spiegare come funziona questa roba dei suoni 8D, per chi non l'avesse sentito andate a provare, se non l'avete già ricevuti, ce ne sono anche su YouTube, se ne trovano un po' dappertutto di pezzi 8D ed è una tecnologia che praticamente elabora il suono in modo da darci la percezione quando indossiamo le cuffie che questo suono si sposta nello spazio intorno a noi a 360 gradi e quindi non so, un giorno potremo fare un podcast in cui non so, io registro da dietro di voi e Giorgio davanti.
Sì, beh, siete circondati, sarà una cosa terribile.
Oppure,
e nessuno lo ascolterà.
Pensa che figata, Giorgio, tutto lo staff di Scientificast che registra e ce l'hai tutti intorno, cioè ti parla Andrea nell'orecchio destro, Ilaria nell'orecchio sinistro, capito, Simone in faccia, io dietro, tu da un angolo, capito, un casino bellissimo. Dobbiamo
speriamo che qualcuno lo usi per qualcos'altro, vengano in mente qualche idea migliore.
Sì, l'idea credo che possa essere migliore, però io adesso proviamo il prossimo, magari l'episodio 300 lo facciamo 8D, così vediamo cosa ne esce. Ma ecco, non vorrei che poi andiamo a parlare troppo tempo, facciamo un breve sommario di quello che di cui parleremo in questo episodio 298 di Scientificast. Dunque iniziamo parlando di pesci, purtroppo non marini, ma comunque uno studio che, in cui c'entra in qualche modo anche il mare, si parlerà di inquinamento da plastica, in particolare di microfibre di plastica, si passerà alla genetica forense con un servizio di Daniele E poi ci saranno momenti di umorismo altissimo, ovviamente, ci confermi,
sempre, sempre
Giorgio,
alto.
Sì, alto, sempre altissimo. E poi Giorgio riporterà il piano sulla serietà parlando di radioisotopi e acqua, quindi passiamo da un momento ilare a uno un po' più così radioattivo.
Okay. E potrebbe essere comunque divertente, non lo so, vediamo cosa salta fuori. Oh, e quindi Giuliano, ritorniamo su un vecchio argomento, purtroppo dobbiamo ripeterci perché parliamo di inquinamento da plastica.
Esatto, un vecchio argomento.
È una cosa che abbiamo già parlato, però purtroppo appunto ritorna troppo spesso.
È un vecchio argomento sempre attuale, incredibilmente, no? Quello che sarà attuale secondo me per molto tempo, purtroppo, l'inquinamento da plastica. In particolare devo dire che questo articolo tra l'altro me l'hai inviato tu perché hai l'occhio attento ed è uscito da molto poco, perché si parla di marzo di quest'anno, primi di marzo, perché nonostante appunto tutto il casino del momento continua, no, la produzione scientifica mondiale continua ad andare avanti. E praticamente ci parla non del problema delle microplastiche, noi siamo adesso abituati a pensare a micro o macro plastiche, ma un altro problema che pare che sia anche più grosso, che è quello delle microfibre di plastica, quindi microfibre sintetiche. Tu cosa stai indossando, Giorgio, in questo momento? C'hai mica una tuta sintetica? Una roba...
metà. Pantaloni, però vabbè, visto che dobbiamo fare pubblicità, ho la maglietta di Pint of Science, che è, penso, in cotone.
In cotone, 100% cotone? Ma non lo so, forse se invece hai una bella tuta da casa, come ti immagino io.
Sì, i pantaloni decisamente, no? È l'outfit di questo periodo da bajour.
Esatto, questo periodo qua si usa i pantaloni probabilmente 90% poliestere, e qui si parla proprio di questo tipo di fibre, si parla di microfibre in poliestere o polipropilene. E quindi cosa hanno fatto in questo lavoro che è uscito su Plus One appunto recentemente? Un team di ricerca è andata a vedere se queste fibre avevano un'influenza sulla salute dei pesci. Effettivamente ci sono pochissimi studi di questo tipo, incredibilmente mi viene da dire, però veramente pochi studi sono andati a valutare l'impatto di questo tipo di inquinamento su vertebrati, quindi su pesci. È stato usato come pesce un organismo molto particolare che si chiama Oridias latipes, che è un pesce che magari gli acquariofili conoscono perché è un pesce d'acquario non comunissimo ormai, una volta lo era di più, che però è un organismo tenuto, è un organismo d'acqua dolce, quindi si parla di un test fatto su pesci d'acqua dolce, quindi non è proprio il mio campo, sapete che io solitamente sto meglio in acqua salata. Però comunque è uno studio che può essere poi applicato effettivamente anche potenziali effetti in acqua di mare, da vedere se funziona uguale, ma probabilmente sì, o comunque in modo simile. E questo pesce è chiamato il pesce del riso giapponese o medaka, il nome più comune per gli acquariofili è medaka, ed è carino, lo raccontavo prima diciamo in fuori onda a Giorgio, perché questo pesce è stato anche creato in qualche modo, fatto una versione di questo pesce, siccome si riproduce molto facilmente ed è un animale modello in laboratorio, è stato modificato con delle GFP, delle Green Fluorescence Protein, quindi sono delle sostanze che si usano per colorare ad esempio i preparati che poi devono essere analizzati al microscopio per evidenziare diverse parti all'interno di un vetrino. È stato creato fluorescente, cioè che se colpito da luce si illumina e emette luce in colori rosso e verde e cose di questo tipo. Pensate ad avere
una lampada
a pesce, e poi dicevamo collegato tipo a un, non so, un assistente vocale, no? Quindi accendi pesci, figo, pesce.
Credo ci fosse una puntata di Big Bang Theory dove dando da mangiare.
Hai ragione, mi ricordo qualcosa, è vero, forse Big Bang Theory aveva già fatto questa roba qua. Comunque, quel pesce lì tra l'altro era anche in commercio, ma è adesso illegale, al quantomeno in Europa non si può acquistare, credo che in Giappone lo vendano ancora da qualche parte. Comunque il nostro pesciolino, oltre a essere stato martoriato così, è stato selezionato in tantissime varietà e una di queste è la più comune, è quella varietà dorata che è stata usata per questo studio. Ma veniamo alla plastica, cosa hanno fatto questi ricercatori con questo povero pesciolino? Allora, intanto hanno valutato, hanno preso degli standard, quanta plastica, quante microfibre di plastica ci sono in mare. Loro sono riferiti a dei campioni di ghiaccio presi in Artico e hanno visto che il picco, quindi il massimo, sono 10.000, 12, tra le 12.000 e le 14.000 fibre per litro, che è tantissimo. Consideriamo che una fibra è di una lunghezza di qualche centinaio di micron, dello spessore di qualche decina di micron, quindi non proprio piccolissime, non visibilissime ad occhio nudo, però un agglomerato di queste lo vedi già, incominci a vederlo. E quindi questo era il limite massimo, e gli hanno esposto questi pesci a 10.000 microfibre al litro per 21 giorni per valutarne gli effetti cronici, cosa che si fa poco, no? L'effetto acuto è quello che va fino ai 2 giorni, diciamo, più o meno, e l'effetto cronico invece è quello che passa, anche arriva a settimane o mesi o addirittura anni per certi studi. In questo caso 21 giorni è già uno studio abbastanza di lunga durata per fare un test cronico di tossicità o comunque di effetti su un organismo. Ma hanno fatto questo studio perché hanno scoperto, la letteratura attuale diciamo ha scoperto che circa il 90% di tutte le microplastiche di posti dove sono stati campionati per valutare l'inquinamento della plastica è fatta da microfibre, e quindi vuol dire che quasi tutto l'inquinamento, una buona parte dell'inquinamento comunque dato dalla plastica è quello delle microfibre. Tu ad esempio quando lavi i tuoi pantaloni che hai addosso o i pile, non li lavare, perché ogni lavaggio sono 1900 microfibre, un singolo indumento è stato stimato, e nel mondo nel 2016, questi sono dati del 2016, si sono calcolati 9 milioni di tonnellate di microfibre prodotte, cioè che è tantissimo.
Sì, beh, l'alternativa immagino non sia fare pantaloni usa e getta in
l'alternativa sarebbe
prendere indumenti con fatti di qualcos'altro,
di cotone, no? Ad esempio, sì.
Sì.
Non so, sì, cotone o lana, non so, qualcosa di biodegradabile, però è molto difficile affrontare questo problema. Comunque, per farvela breve, cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che dopo 21 giorni questi pesci effettivamente hanno dei problemi. Uno di questi è un problema strutturale alle branchie, infatti queste microfibre danneggiano le branchie, danneggiando il tessuto branchiale, quindi quello che gli serve poi per respirare. Diciamo che i pesci sono meno in salute e riescono quindi a svolgere le loro funzioni fisiologiche in modo meno efficiente, quindi cioè, non è una cosa che li fa morire, ma in caso di competizione con altri organismi potrebbero diciamo essere svantaggiati, perché non sono più in salute come prima, e a lungo andare, magari dopo 21 giorni, potrebbe anche portare a danni più grossi. Altro problema che hanno visto è ad esempio quello della riproduzione. In realtà la riproduzione non diminuisce, anzi aumenta il ritmo della produzione di uova della femmina, e questo spesso indica anche un sintomo di stress, no? Quando stai male tendi a riprodurti di più per assicurare un numero di prole, no? Maggiore, quindi di avere più probabilità che la tua specie sopravviva. Questa è una cosa tipicamente naturale, e in questo caso appunto capita che i pesci producano più uova, ma hanno visto che è ancora da valutare ovviamente, questo tipo di fibre sintetiche, sia polipropilene che poliestere, possono essere in alcuni casi dei disruptori endocrini, cioè delle sostanze che vanno a influenzare sul sistema endocrino degli organismi. Quindi è da valutare poi effettivamente se c'è un effetto anche a livello chimico oltre che meccanico di queste microfibre, e dicono che sarà oggetto dello studio successivo, perché hanno notato che c'era comunque un effetto tossico nei confronti di questi organismi, ma anche di altri organismi riportati in letteratura. L'unica cosa che non dimagriscono, continuano a crescere, non ha effetti sulla nutrizione, quindi mangiano comunque tranquillamente e ingrassano tranquillamente. Questo è stato riportato, su quello siamo abbastanza tranquilli. Però insomma,
l'idea di usare un pesce d'acqua dolce con le concentrazioni dell'acqua di mare, cioè delle microfibre d'acqua di mare, perché nel mare ce ne sarà di più.
Sì, allora,
la concentrazione di microfibre nei laghi.
Allora, hanno preso uno standard, ovviamente tu non puoi sapere la concentrazione, una cosa molto difficile è sapere la concentrazione di un massima e minima che può avere. In realtà loro 10.000 ad esempio l'hanno usata come concentrazione massima, poi hanno visto che gli effetti si avevano intorno ai 1.000, come alle 1.000 fibre, microfibre per litro, incominciavano a avere già degli effetti. Quindi in realtà avranno preso un riferimento, perché devi prendere un riferimento, poi è difficile, ogni ambiente puntuale, quindi non puoi dire, non so, in acqua dolce o in acqua di mare, a seconda dell'ambiente che vai a considerare, in uno o nell'altro ambiente le microfibre saranno in concentrazione diversa, quindi non hai modo. Hanno preso un tetto massimo e poi hanno visto a scalare, hanno fatto delle diluizioni, quindi quello effettivamente. Poi il motivo per cui l'hanno fatto in mare è probabilmente per il maggior impatto che ha in mare, perché tutte le microfibre, anche quelle dei fiumi d'acqua dolce, prima o poi finiscono in mare. Ovviamente hanno usato un organismo d'acqua dolce perché era un organismo modello, facile da usare, che conoscevano bene, che potevano allevare senza nessun problema, quindi c'erano dei motivi, mi viene da dire, più pratici, no? per l'utilizzo di questo organismo modello.
Sì, di comodità.
Sì, ma spesso si fa. Poi sono d'accordo però, da appunto biologo marino, che uno studio di questo tipo, per vedere poi l'effettivo risultato su un organismo marino, deve essere fatto in acqua di mare e su un organismo marino, perché oltre ad avere un mezzo diverso, che comunque acqua di mare è un mezzo molto diverso dall'acqua dolce come caratteristiche, anche l'organismo ha una fisiologia diversa, quindi a livello fisiologico. A livello meccanico invece secondo me sono paragonabili, nel senso che mi viene da pensare che il fatto che abbiano trovato un deterioramento delle branchie e quindi problemi poi dovuti a scambi gassosi meno efficienti in questi pesci, quello secondo me potrebbe avvenire anche, diciamo, in acqua salata, presumibilmente. E lì hanno fatto immagini al SEM, andatevela a vedere se volete, ci sono un po' di immagini al microscopio elettronico a scansione in cui fanno vedere le branchie, ci sono un po' di sezioni di istologia, insomma descrivono abbastanza bene il danno, soprattutto quello appunto meccanico. Poi queste microfibre restano da tutte le parti, nelle feci, vengono espulse un po', non tutte però, quindi molte vengono trattenute nei tessuti. È uno studio, secondo me, un po' preliminare su certe cose, però ti dice, ok, le microfibre sui pesci possono dare danni meccanici e può essere anche chimici. E quindi a questo punto studiamoli meglio. Un po' secondo me il messaggio, il take home message, come si dice, no, di questo lavoro, è quello. Stare attenti alle microfibre e non mettetevi pantaloni come quelli di Giorgio.
Vado subito a cambiarli, allora. Quindi, se troviamo un pesce morto, possiamo dire che l'assassino potrebbe essere una microplastica.
Una microfibra. Esatto, una microplastica. Sì, potrebbe, se vedete un pesce un po' che respira male, potrebbe essere a causa di un accumulo di troppe microfibre nelle branchie, che arrivano proprio dai nostri scarichi, no? Dalle case, da tutto, insomma, arrivando dal vento, sono ovunque le microfibre. Non so come riusciremo a proteggerci anche dalle microfibre, ragazzi. Non c'è scampo.
Bene, dopo questo ottimismo direi di continuare a parlare di biologia applicata a qualcosa che penso non vada benissimo, perché il buon Daniele ci parlerà di genetica forense, che notoriamente di solito è diventata famosa nelle varie fiction e serie TV poliziesche.
Bentornati amici di Scientificast, sono Daniele e oggi ho il piacere di essere con Silvano Presciuttini, già ricercatore in genetica presso l'Università di Pisa, esperto di genetica delle popolazioni e biostatistica e autore recentemente della prova del DNA fra probabilità e certezza. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Nel suo ultimo libro lei affronta il tema della genetica forense. Ci vuole dire brevemente di che cosa si occupa la genetica forense?
La genetica forense ha come obiettivo l'identificazione dell'individuo sulla base del DNA. Questo ha a che fare sia in ambito penale, perché si cerca di individuare chi ha commesso un certo reato, ma ha a che fare anche in ambito civile, perché si cerca di individuare qual è, per esempio, il padre di un certo individuo.
Stando più in particolare nell'ambito penale, ci può fare un breve, diciamo, vademecum su che cosa voglia dire fare il test del DNA?
Nella genetica forense si usano un certo numero abbastanza limitato, non più di una ventina, di loci genetici che sono stati standardizzati per quello scopo. Diciamo è della seconda metà degli anni 90, nell'ambito del progetto Genoma Umano, che si identificano, si tipizzano questi marcatori e poi vengono utilizzati secondo dei protocolli standardizzati nell'ambito della genetica forense.
Quindi in tutte le investigazioni, in tutto il mondo, in tutte le popolazioni, si vanno a vedere quelle 20 porzioni di DNA sparse fra vari cromosomi, immagino.
Sì, esatto. Non sparsi fra i vari cromosomi è importante, perché non devono essere sullo stesso cromosoma vicini, perché questo introdurrebbe una complicazione nel calcolo, nel calcolo biostatistico. Sono loci indipendenti, per cui è come se noi estraessimo da un'urna delle biglie e ogni estrazione è indipendente dall'altra. Quindi su una ventina sono sicuramente indipendenti uno dagli altri, perché abbiamo 22 autosomi nel nostro, gli autosomi sono i cromosomi non sessuali, ne abbiamo 22 coppie, quindi almeno 22, se sono su cromosomi diversi siamo sicuri che si trasmettono indipendentemente, e questo numero è sufficiente a dare la garanzia che nel momento in cui tipizziamo due individui, questi sono con una probabilità enorme diversi.
Quando si dice tipizzano questi 20 loci, vuol dire che effettivamente sullo schermo del perito, del ricercatore, a un certo punto ci sarà scritto locus 1, due punti, ACGTTAA?
Sì, sì, perfetto, esatto.
Ok.
Esatto, esattamente questo è quello che succede. Ci sono delle macchine, si chiama sequenziatore, la macchina che produce il risultato. Il risultato, oggi come oggi, è una specie di spettro, quindi picchi su una dimensione temporale, e ciascun picco identifica un genotipo di un particolare locus. Quindi l'operatore vede sullo schermo quali sono i picchi che identificano gli alleli, così si chiamano, di ciascun locus, e quindi il genotipo dell'individuo.
Quindi il nostro investigatore, che si è rivolto a un perito che ha trovato una traccia biologica su una scena, ha la tipizzazione, il sequenziamento di questi 20 loci. A questo punto questo non basta per trovare il colpevole.
Esatto. Quando succede abbastanza spesso che su una determinata traccia biologica salta fuori un certo profilo. In linea di principio, e prima di fare qualunque investigazione, questo profilo è il profilo di un ignoto. E molto spesso si usa la dizione ignoto 1, ignoto 2, ignoto 3, se ci sono diverse tracce in cui si identificano profili diversi di individui. Però comunque quando si tipizza una traccia si ottiene un profilo di soggetti che a priori sono sconosciuti. Supponiamo la cosa più facile, troviamo un profilo che è riconducibile a un singolo individuo. Come facciamo a sostenere che quel profilo è del signor X? prima di tutto dobbiamo trovare il signor X. Quindi ci saranno delle indicazioni che provengono da altre fonti di prova, di indizi.
Quindi ci vanno comunque delle indagini che spazino su altre strade.
Su altre strade.
Quindi che identificano
delle persone sospette.
Ok, individuo tre sospetti.
Individuo tre sospetti. A quel punto io tipizzo quei tre sospetti, e questa è una questione delicata anche dal punto di vista giuridico, ma supponiamo di poter...
Lo posso sempre fare, cioè io prendo un sospetto e gli posso sempre prelevare del sangue o
no.
Del, non so come si fa, dai, no. Dei capelli, come si...
No, per diciamo oggi come oggi non è possibile sottoporre a prelievo coatto un campione di DNA di una persona. Dove si può...
Quindi li incastrano, gli fanno fare il test delle urine e poi...
Esattamente, sì. E le persone vengono incastrate perché vengono seguite, e nel momento in cui abbandona un mozzicone di sigaretta, abbandona una lattina, oppure ha urinato in un posto dove non ha tirato lo sciacquone o cose del genere...
Pazzesco, veramente così.
Effettivamente sì, gli investigatori in qualche modo, finché non si riesce a riempire questo gap della non compulsività dell'indagine genetica, della non obbligatorietà dell'indagine genetica, bisogna un po', cioè, seguire la persona,
certo.
E trovare e estrarre il DNA senza punta, trovare il suo DNA senza punta.
Ok, quindi a questo punto io in qualche modo ho anche il sequenziamento dei 20 loci del sospettato 1, diciamo. E che cosa devo fare? Confronto
il profilo
di ignoto 1 con quello di sospettato 1.
Esatto.
E che cosa mi aspetto? Che siano perfettamente identici oppure tutti diversi? Cioè, quali sono le possibilità?
Beh, appunto, succedono due cose. O i profili non coincidono, e diciamo non coincidono per un buon numero di loci, e allora il sospettato è escluso. Oppure i due profili coincidono. A volte può addirittura succedere che coincidono sì, ma non proprio del tutto, perché potrebbe essere che nella traccia del DNA che è stata estratta da un campione il DNA sia un po' degradato e quindi non sono venuti fuori tutti gli alleli di tutti i loci. E quindi potrebbe essere anche una situazione in cui c'è una forte, diciamo, l'investigatore ha una chiara percezione del fatto che i due profili sono molto simili, ma c'è qualche discrepanza. È qui che interviene il calcolo probabilistico.
Il suo libro si intitola La prova del DNA fra probabilità e certezza, e questo in qualche modo mi fa sussultare, perché quando si sente al telegiornale incriminato per prova del DNA la si prende come un evento certo, nessun avvocato potrebbe tirarti fuori da quella cosa perché la scienza dice che sicuramente sei tu. È veramente una certezza la prova del DNA?
Ma dunque, nel libro faccio una citazione, un manuale pubblicato in Inghilterra dalla Società Reale, che dice: una delle caratteristiche peculiari dell'analisi del DNA, se confrontata con altre branche più antiche della scienza forense e della medicina legale, è che la prova del DNA è esplicitamente probabilistica. In effetti il DNA non sarà mai in grado di produrre un riscontro che sia verificabilmente unico per un particolare individuo, perché la valutazione della prova del DNA è sempre, in parte, una questione di probabilità. È una citazione molto forte, per cui la conclusione che se ne potrebbe trarre è ma allora di cosa stiamo parlando? Qui siamo sempre di fronte a una probabilità, e quindi c'è sempre un margine di dubbio, perché potrebbe succedere che io ho due profili identici e in realtà appartengono a due persone diverse. Allora il problema è: qual è la probabilità che succeda questo? Se noi consideriamo anche un profilo a 15 o 16 loci, che sono, diciamo, i kit commerciali che si usano di primo acchito, la probabilità che si verifichi per due persone non imparentate l'identità su tutti i loci è dell'ordine di miliardi su miliardi su miliardi, quindi qualcosa come 10 alla meno 20, 10 alla meno 20, 20. Allora, è chiaro che a quel punto il perito deve sempre dire: la probabilità che questi due DNA provengano da persone diverse è 10 alla meno 25. è il giudice che a quel punto deve formarsi la convinzione che al di là di ogni ragionevole dubbio quei due profili appartengono alla stessa persona.
Vorrei fare un passo indietro perché prima dicevamo che appunto il test del DNA funziona per confronto con dei sospettati. Questa cosa mi sembra meno efficiente, per esempio, del test di confronto tra impronte digitali, in cui io ho sempre saputo ci fosse un database, le forze dell'ordine avessero un database di impronte digitali di tutte le persone che avessero commesso dei reati, e che quindi nel momento in cui io trovo un'impronta digitale posso già iniziare a confrontarla con quel database. Non pensavo ci fosse un analogo database genetico, anche se lei prima a microfoni spenti mi ha detto che in realtà c'è o ci sarà, e io le ho confidato che mi sembra una prospettiva agghiacciante. Cosa ne pensa?
Beh, intanto dobbiamo far riferimento alla legge che è di un paio di anni fa, che ha istituito la banca dati del DNA anche in Italia. Sia i carabinieri che le forze di polizia nel corso degli ultimi decenni non è che buttavano via i dati in qualche modo c'erano, per cui se c'era stato un episodio di una identificazione di un individuo attraverso il DNA, quel dato resta, non viene cancellato. Quindi le forze di polizia avevano il loro database di profili di DNA. Ora il database delle impronte, i database delle impronte digitali sono molto più ricchi di quelli del DNA perché sono partiti per capistoria.
Ok, no, la prospettiva agghiacciante, che in realtà però sarebbe incredibilmente efficiente, credo, è al momento della nascita al bambino viene prelevata una goccia di sangue, si fa la profilazione genetica e si mette automaticamente in banca dati. In questo modo tutte le persone nel mondo sono già profilate.
È agghiacciante come è agghiacciante avere in mano la bomba atomica, perché è veramente agghiacciante pensare che abbiamo degli arsenali di bombe atomiche che potrebbero distruggere sostanzialmente la vita sulla Terra. Cioè è un'arma, è chiaramente un'arma. Ora, un'arma, oppure comunque diciamo una potenza tecnologica, uno strumento potentissimo, può essere usato sia a favore dell'individuo che contro l'individuo, perché per esempio può essere a favore dell'individuo perché nel momento in cui si faccia uno screening genetico, tra l'altro gli screening genetici alla nascita si fanno già da decenni, perché è giusto individuare quelle malattie genetiche su cui è possibile intervenire subito. C'era negli anni 70 il test del pannolino, che significa che sull'urina del bambino si poteva verificare immediatamente se era portatore di malattie genetiche metaboliche, per cui si vedeva nell'urina, e quindi si poteva già evitare in qualche modo attraverso la dieta, eccetera, eccetera. Ora, se invece del pannolino si ricorre al DNA, e il DNA ormai è una tecnologia che nel giro di qualche ora fornisce addirittura l'intero genoma, e questo è chiaramente un processo che va a favore dell'individuo. La contropartita è la questione del controllo di massa. È chiaro che c'è sempre il risvolto della medaglia, e quindi qualunque tecnologia può essere utilizzata e ha delle ricadute che possono essere positive da un lato o tremendamente negative dall'altro.
Ma secondo lei si arriverà a questo un giorno?
Non è del tutto inverosimile. In fondo quello che sta succedendo adesso con il riconoscimento facciale, su cui si discute molto, però di fatto il riconoscimento facciale è una tecnologia che da una parte è comoda, però sappiamo anche che potrebbe essere utilizzata a scopi di repressione di massa, perché attualmente in Cina c'è un problema di repressione di massa della popolazione degli Uiguri, che sono una minoranza di religione musulmana e che viene considerata fonte di terrorismo dalle autorità cinesi, e è possibile che la tecnologia di riconoscimento facciale vada proprio ad incidere sulla capacità del sistema di identificare gli spostamenti delle persone, e questo francamente è una violazione della privacy.
Pazzesca, infatti prospettiva altrettanto agghiacciante.
Però appunto, voglio dire, non è una sostanziale differenza quella che si può attuare tramite il DNA rispetto a quella che si può attuare attraverso dei meccanismi più standard, come le impronte digitali, come il riconoscimento facciale o altri che hanno la stessa valenza del DNA.
Senta, per concludere, professore, ci sono in letteratura registrati dei casi in cui il test del DNA per qualche motivo abbia fallito, abbia portato a dei risultati che poi si sono rivelati essere errati?
Dunque, il test di DNA abbia prodotto degli errori di per se stesso, nel senso che si è trovata un'identità che poi non lo era, questo a me non risulta. Dove esistono problemi è sulla conclusione, che è una conclusione logica, fra l'identità di un DNA trovato da scena di un crimine e un certo individuo, l'identità dei due DNA. Il problema che si sta verificando sempre più spesso è che, siccome la tecnologia è in grado di rivelare quantità veramente minime di DNA, e siccome non è possibile risalire all'esatto momento in cui un DNA è stato deposto sulla scena di un crimine.
Ah, ecco, questo è interessante. Il DNA non può essere datato in alcun modo.
Ora come ora no, certamente non in quel ambito di tempo che potrebbe
pochi
essere...
Pochi giorni.
Il problema è che oggi come oggi non possiamo più basarci soltanto sull'identità di un DNA trovato sulla scena di un crimine e quello di una persona qualunque, perché deve essere anche provato che quel DNA è stato lasciato al momento del crimine. Ad esempio, c'è un caso che cito nel libro, che dato qui posso leggere direttamente. Nel 2013 un giovane alcolista senza tetto, Lux Anderson, passò 5 mesi in carcere con l'accusa di omicidio perché il suo DNA fu trovato sotto le unghie di una vittima di rapina, nonostante che al momento del fatto egli fosse ricoverato ubriaco marcio in una struttura sanitaria. Emerse poi che i paramedici che lo avevano raccolto per strada erano gli stessi che erano intervenuti sul luogo della rapina pochi minuti dopo ed avevano evidentemente trasferito sul corpo della vittima il DNA di Anderson.
Ah, quindi questi paramedici prima erano intervenuti per salvare, immagino, dal coma etilico questo Anderson.
Esattamente.
L'avevano maneggiato e portato in ospedale.
Portato in ospedale.
E poi sono stati chiamati.
E poi sono stati chiamati per un'altra emergenza, sono intervenuti sul luogo della rapina e diciamo poi a posteriori gli investigatori si sono anche chiesti: ma come hanno fatto a lasciare il DNA di Anderson sotto le unghie della vittima?
Ah, sotto le unghie l'hanno trovato?
L'hanno trovato sotto le unghie ed è evidentemente nel momento in cui hanno cercato di rianimare e quindi anche di provare la vitalità della persona, devono aver trasferito una quantità minima ma sufficiente a essere identificata poi a posteriori dagli investigatori come DNA di Luke Anderson. Questo non è un falso positivo del DNA, è un falso positivo del nesso logico.
Certo.
Fra il fatto che il DNA di Anderson non era stato deposto nel momento della rapina.
Quindi sì, non ha fallito il test, ma ha fallito il protocollo... diciamo il nesso logico, come diceva lei.
Esattamente, è un nesso logico e io credo che questa questione del nesso logico debba essere adesso soprattutto molto pubblicizzata. Ci deve essere questa diciamo consapevolezza nella comunità giuridica del fatto che non basta l'identità di un DNA a provare il fatto che quell'individuo ha commesso il crimine. Bisogna riuscire a collegare quel DNA al momento del fatto.
Grazie professor Silvano Presciuttini, ricordo autore della prova del DNA fra probabilità e certezza. La ringrazio per questa bella chiacchierata, è stato un piacere averla ai nostri microfoni.
Grazie a lei, è stato un piacere.
Arrivederci.
Arrivederci.
Bentornati in studio, grazie Daniele per il tuo intervento e adesso passiamo a qualcosa di molto atteso da tutti e tra l'altro qualcosa che ci farà capire se è vero che anche gli ingegneri riescono a raccontare barzellette.
No, assolutamente. Se, sono cose che non, le barzellette degli ingegneri non fanno ridere, ma siccome la nostra barzelletta di scientifica di solito non fa ridere, mi sento in dovere di raccontarla.
Quindi non c'è problema, diciamo, è una win-win, no, esatto, situation. Comunque lo scopo non è fare ridere, ok. Vabbè, sono pronto, eh. Vai.
Sei
pure
pronto?
Quando vuoi. Non lo so, non lo so. Ci posso... No, vabbè, dai, sono pronto, vai.
Allora, il professore fa allo studente interrogazione, ma hai studiato statistica? Lui, probabilmente.
Non è che ne hai un'altra per...
Purtroppo ne ho un'altra.
Va bene.
Sai cosa fanno 1.000 miliardi di microfoni?
1.000 miliardi di microfoni, tra l'altro questa è più una barza da podcaster,
da,
no?
Podcaster. Fanno un megafono.
Bene, è stato bello.
Freddo,
È stato bello. Tra l'altro devo dire che tu sei ingegnere?
È nucleare.
Nucleare.
Purtroppo.
Ingegnere nucleare, credo che abbia un dono particolare a riuscire a raffreddare le barzellette, le barze brutte. Bene, ma è lo stesso spacciatore di barze di Simo?
Sì, è sempre, sono sempre, sempre lo stesso.
Ottimo, va bene, bisogna ucciderlo. L'ultima volta, tra l'altro, l'ho raccontato io quando ho condotto, quindi devo dire che
è sempre... sono proprio così le barze, non, sì, ci puoi fare, non, sì, c'è un modo bello di dirle, secondo me.
No.
Un po' è il mio, è quello che mi dico io per giustificare il fatto che non fanno ridere.
Va bene, purtroppo è andata così, chiudiamo qui, non chiudiamo qui l'episodio, no, andiamo avanti perché dobbiamo ritirarci su, quindi Giorgio, riportiamo la serietà e la competenza in Scientificast. Guarda che lancio che ti ho fatto. Guarda,
mamma mia, lancio. Così e adesso parli... mi metto un attimo in soggezione.
Esatto.
Però una domanda prima per te.
Vai, dimmi.
Ok, sai come si fa a sapere che età ha l'acqua? Non è una barzelletta, sembra che l'ho
sembra,
detto come uguale
sembra
prima,
che
ma...
così continui in l'età all'acqua, no, allora devo dire che ti posso dire il mio punto di vista perché in passato ho fatto roba sull'acqua invecchiata, però per me l'acqua invecchiata è l'acqua con una popolazione, diciamo, microbica che gradatamente matura, quindi un'acqua di un giorno in determinate condizioni è diversa da un'acqua di 10 giorni in determinate condizioni, però dal punto di vista biologico, quindi di attività biologica, questo è, io la daterei dal punto di vista di dire, come si fa a dire quanto tempo esiste l'acqua, non so.
No, da quanto tempo esiste l'acqua,
no, nel
però...
senso da quanto tempo quell'acqua lì è lì, come non so.
Sì, ad esempio ci si può chiedere da quanto tempo l'acqua, ad esempio, sia in una falda, ok? Falde in realtà non sono proprio come dei grossi fiumi, le grosse caverne, ma l'acqua si muove attraverso la roccia negli strati sottostanti, attraverso le rocce porose, no? Uno trova dell'acqua, si può chiedere da quanto tempo l'acqua si trova lì sotto, quindi quanto tempo, quanti anni, beh, l'ho detta un po' male, però quanti anni ha quell'acqua lì sotto, quindi non stiamo parlando di giorni come la dicevi tu, per dal punto
anche
di
perché
vista
poi io ho un riferimento, nel senso per me l'acqua, io prendo l'acqua, per dire, prendo un campione d'acqua di mare e quello per me è giorno zero perché è fresca, se la lascio invecchiare in determinate condizioni ho un riferimento, per me è vecchia rispetto all'acqua appena presa dal mare, no?
Invece no, esatto, ognuno ha
esatto,
il suo punto di vista di vecchio, no?
Invece questo qua è l'esempio, la permanenza d'acqua in una determinata...
Sì, in una determinata falda, sì, sostanzialmente le falde, perché il punto... quello di andare a studiare i radioisotopi che sono disciolti, perché l'acqua attraverso gli strati della roccia, comunque principalmente attraverso le piogge, può avere immagazzinato, disciolto dentro di sé alcuni elementi chimici, non c'è niente di nuovo, l'acqua che beviamo tutti i giorni non è distillata dentro, non è denaturata dentro, dei sali minerali e quindi degli ioni. Alcuni di questi ioni sono di alcuni particolari isotopi dello stesso elemento, questi isotopi hanno la tendenza a decadere, quindi sono radioattivi, niente di grave, l'acqua, soprattutto quella che beviamo, viene sempre controllata, non è che è radioattiva, però
meno male,
qualche atomo radioattivo ce l'ha per forza. E quindi studiando, prelevando questi radioisotopi, è possibile vederne la concentrazione. Questi sono isotopi che decadono nel tempo, quindi trascorso un tot di tempo la sua concentrazione si sarà dimezzata, il famoso tempo di dimezzamento. E una volta visto, conoscendo la concentrazione iniziale, che è notoriamente nota in letteratura, si sa quanto più o meno è disciolta, okay, o comunque confrontandole tra vari campioni, a vari livelli e tutto quanto, si può determinare da quanto tempo è, ad esempio, nella nostra falda, l'acqua che stiamo prelevando. E ovviamente per ogni intervallo di tempo, c'è il suo radioisotopo. Ad esempio, se vogliamo vedere l'acqua e sappiamo che ha un'età compresa tra adesso e il 1950, ad esempio, occhio e croce, dovremmo guardare il trizio. Perché? Perché c'è stato un aumento di trizio dovuto a tutto lo sviluppo della tecnologia nucleare, quindi le bombe, quindi i reattori e tutto quanto. Quindi se troviamo dell'acqua con una certa concentrazione di trizio, sappiamo che ha una certa età, perché prima il trizio non c'era, fondamentalmente. Poi, se invece vogliamo qualcosa di più vecchio, dobbiamo guardare altri radioisotopi, tipo l'argon, l'argon 39, o il famoso carbonio 14, che poi è lo stesso che viene fuori dalla datazione dei campioni organici.
E qual è la sensibilità di questo? Cioè, quanto è il periodo minore e maggiore che generalmente si misura usando?
Allora, il minore è appunto, poi dipende sempre appunto da che radioisotopo guardi. Se guardi il trizio, sono appunto 50 anni il trizio, se non sbaglio. Non la sparo, non mi ricordo il tempo di decadimento del trizio, ma sarà su questione di poco. Mentre se guardiamo qualcosa come il Krypton 81, che tra l'altro è molto bello perché è anche un gas nobile, quindi non ha reagito, lo trovi abbastanza in soluzione, ha un tempo di dimezzamento di 250.000 anni, per dire.
Quindi quella comunque scala più ampia.
È una scala più ampia, esatto, quindi hai uno spettro d'età che, ad esempio, il carbonio 14 ti fa dai 1.000 anni fino ai 30.000, okay. Quindi puoi sapere per quanto è rimasta sotto quell'acqua.
Sì, allora il trizio, leggo che il tempo di dimezzamento è di 12,32 anni.
Ok, quindi 50 anni ci sta, perché 50 anni sono una manciata di tempi di dimezzamento, quindi sì, 12 anni.
Okay. Quindi più o meno possiamo a questi range, quindi da epoche, praticamente anche a ere geologiche, ma
ere geologiche fino all'altro giorno,
di anni.
Sì, agli anni 50. Invece l'altra domanda è: come fare a sapere da dove arriva la tua acqua?
Questa,
cioè,
è anche una bella
la
domanda.
Tua acqua arriva da appunto non so, in un lago, quant'acqua arriva dalla pioggia, ad esempio, e quant'acqua arriva dalla terra, cioè dagli affluenti, da tutto quanto. Su questo, tra l'altro, c'è un bel articolo sul nostro blog di Martina, che vi rimando, ed è guardare, ad esempio, l'acqua stessa, cioè gli isotopi che compongono le molecole d'acqua. Perché? Perché si dice sempre che gli isotopi chimicamente tutto quanto sono uguali agli isotopi stabili, gli isotopi radioattivi sono sempre uguali. È vero nel 99% delle reazioni, probabilmente, ma ovviamente gli scienziati cosa fanno? Vanno a vedere quel 1%, ovvio, o anche meno dell'1%. E cosa succede? La molecola d'acqua fatta da idrogeno e ossigeno gli isotopi dell'idrogeno, il prozio, quello principale, quello più stabile, formato da un solo protone, mentre il deuterio e il trizio sono formati da un protone e due o tre da un protone e un neutrone, o da un protone e due neutroni. Questi sono più pesanti. Lo stesso vale per l'ossigeno. L'isotopo stabile è il 16, però c'è anche il 18, che ha un paio di neutroni in più, che è comunque più pesante. Quindi cosa succede? Quando l'acqua evapora, non è che evaporano tutti allo stesso modo, ma le molecole d'acqua che sono formate da isotopi più leggeri evaporano più facilmente. Okay, quindi stiamo andando proprio a vedere quel 0,01% dei casi in cui non si comportano allo stesso modo. E quindi, analizzando la composizione isotopica dell'acqua, ad esempio che tu tiri fuori, vedrai che quella che arriva dalla pioggia sarà formata, siccome è acqua che è evaporata e poi tornata giù, neanche a dirlo, sarà formata principalmente da isotopi più leggeri rispetto a quella che sta arrivando dal fiume, che quindi non è evaporato.
E come fai, adesso io mi immagino, per me ovviamente sono cose che sono cose molto fighe, ma ovviamente alcuni concetti vanno oltre la mia preparazione, però io penso, se ad esempio io voglio quantificare quanta acqua mi proviene dalla pioggia e quanta invece da un affluente, prendo un campione d'acqua e in base a quel campione d'acqua, cioè è la proporzione di questi ioni che vai a vedere,
sì,
praticamente.
Sì, di questi isotopi. Sì.
Di questi isotopi.
Cioè, sì, vedi, così so in proporzione di quell'acqua quanta ne sta arrivando dalla pioggia e quanta ne sta arrivando dal resto.
Ok, ho capito.
Sì, è tutta una questione di proporzioni.
Poi la proporzione, sai che più o meno la proporzione in quel lago potrà essere X. Però in realtà riesci a distinguere tipo acque meteoriche e tutto il resto, o hai diverse altre tipo acque meteoriche, affluenti, o non so, mi viene in mente altro che ci possa essere, in effetti.
O sorgive,
non lo so, ci sono altre possibilità? No, forse no.
Penso o arriva dagli affluenti o
viene dalla pioggia,
dalla pioggia
o dagli alieni o sottoterra. Sì, non credo che ci siano altre opzioni. Figo, però, ma viene usato, vengono fatte queste,
soprattutto per monitorare in quei paesi dove hai scarsità d'acqua, soprattutto in Africa, in Medio Oriente. Ci sono studi per riuscire a maneggiare meglio l'acqua, a gestire meglio, ok, non mi veniva in
gestione dell'acqua,
a gestire meglio l'acqua, perché così sai le tue risorse, sai come sta andando e tutto quanto. Questo se guardiamo solo gli isotopi diciamo naturali. Però ultimamente è uscito un articolo che parlava anche dell'uso di alcuni isotopi che purtroppo ci sono nell'ambiente a causa nostra, cioè a causa dell'uomo, in particolare alcuni isotopi dell'uranio. Anche lì nell'acqua, soprattutto di mare, c'è l'uranio, niente da dire. Mi ricordo un laboratorio in università dove abbiamo misurato la quantità di uranio che c'era nell'acqua di casa, quindi la sera prima ho riempito la bottiglietta, l'ho portata lì in laboratorio, ho visto che comunque anche nell'acqua di casa mia c'era una piccola percentuale di uranio, ovviamente ordini di grandezza sotto a qualunque limite legale.
Certo, poi tu brilli la notte, però questo è un altro
si sa che...
Si sa.
come il pesce, potrei fare anch'io la lampada.
Esatto.
E quindi l'analizzare la quantità di alcuni isotopi dell'uranio, che non sono quelli famosi, il 235 per dire, quello fissile, ma il suo fratello, il 236. Questo viene usato spesso per come indicatore, come red tracker in mare, ma il problema è che il 236 viene prodotto sia nei reattori civili, sia viene prodotto nelle bombe, quindi fa parte di tutto quel fallout degli ultimi degli anni 50, 60, non mi ricordo più fino a quando, penso anche 70, di tutti quegli test nucleari che sono stati fatti in atmosfera, quindi quando si facevano scoppiare le bombe nucleari in atmosfera. Adesso purtroppo sì, non è che non si fa più, c'è chi continua a farlo, però lo fanno sottoterra, quindi non abbiamo quel fallout.
Ah, che belli i tempi in cui si facevano brillare le bombe nucleari nei nostri cieli.
Esatto. Poi c'è la storia famosa che poi ha ispirato Godzilla, ma era un po' un giorno lo racconto, di quella volta che è andata male e hanno beccato, il fallout ha beccato anche un peschereccio giapponese. Vabbè, quello poi lo racconteremo.
Ecco, è stata poi la base ispiratrice di la storia che ha ispirato Godzilla, quella?
Credo proprio di sì. Beh, comunque, se non sbaglio, adesso lì bisognerebbe chiedere a Paolo, Marco, perché sono loro i veri conoscitori di queste cose, ma se non sbaglio poi anche Godzilla è nato, lo facevano nascere, perché non so se era nato dalle radiazioni,
sì, Godzilla...
o era stato disturbato dagli esperimenti.
Sì, c'entrava, adesso non mi ricordo neanche io, devo dire onestamente, ma sicuramente c'entrava col nucleare Godzilla, era sì, poi sì. In periodo, credo... poco post-atomico, credo, no? Adesso...
Sì, no, qua bisogna chiedere agli esperti di fantascienza.
Esatto, no? Non ci sbilanciamo troppo, sennò poi ci massacrano.
Esatto. E oltre al... cosa è successo con questi studiosi di Vienna? Oltre, hanno detto, ma il 236 è troppo vago, okay? Perché mi viene fuori da troppe robe. Io non so se... la 236 che mi trovo in quel punto è dovuto da quello sversamento che c'è stato in Inghilterra, ad esempio, oppure se è dovuto a quel test fatto nelle isole Bikini. Quindi cosa hanno fatto? Hanno iniziato a guardare anche il 233, l'uranio 233, che invece è formato molto facilmente nelle bombe, o vabbè, anche in alcuni reattori fatti apposta, però diciamo che la maggior parte che è nell'ambiente è dovuto alle bombe, quindi il rapporto tra questi due isotopi mi permette di determinare da dove arriva il mio uranio e quindi posso determinare da dove arriva la mia acqua. Questo è stato fatto ad esempio guardando alcuni campioni di corallo e alcuni poi anche sulla terraferma, alcuni carotaggi nella foresta nera, perché i campioni di corallo che avevano preso, o comunque corallo e altri organismi, avevano preso alcuni appunto anche nel mare del nord, perché c'è stato un famoso incidente a un impianto di riprocessamento a Sellafield in Inghilterra, e i carotaggi nella foresta nera, perché lì si è accumulato l'aria e quindi poi la pioggia portato giù il fallout di, se non sbaglio, Chernobyl, tra l'altro comunque altri incidenti nucleari. E quindi hanno visto che in effetti le due concentrazioni cambiavano e di conseguenza questo può essere un modo per sapere da dove arriva la mia acqua.
Quindi praticamente noi riusciamo a fare questa roba qui e quindi determinare l'origine dell'acqua, perché abbiamo massacrato con il nucleare, bombe nucleari o incidenti nucleari il nostro pianeta.
Sì, ok, sarebbe stato meglio non saperlo fare di conseguenza.
Cioè non c'è un'alternativa, non c'era un metodo alternativo o non esiste un metodo alternativo per dimostrarlo senza radioisotopi, no.
Ma penso che comunque devi guardare la composizione chimica.
Però forse ti dico.
Però ma i radioisotopi, al di là di tutto, è perché vabbè, l'uranio è tutta roba che ha un decadimento molto lungo, quindi te la prendi. Cioè, non hai grossi problemi di non riuscire a rilevarlo. Mettiamola così, se lo rilevi. Tipo il trizio. Avresti dei problemi perché già inizia a essere, non so, sì, gli anni 50, siamo un po' lì al limite, no? Come dicevamo prima.
Sì, 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 sì.
Il trizio dato dalle bombe sull'uranio, vai tranquillo. Poi l'uranio appunto 236 è usato come tracker, ma la cosa bella che mi piaceva di questo studio è un po' quella cosa di fare appunto necessità virtù, nel senso...
Esatto.
è un po' quella roba lì degli scienziati, uno c'ha quelle robe lì, lavoriamo con questo. Certo, sarebbe stato meglio non averle, però siccome le abbiamo, vediamo di farci qualcosa.
Esatto, hanno sfruttato l'occasione negativa, diciamo, e trasformata in qualcosa, sì, di utile. Bene, mi raccomando, però non fatelo a casa, non so, di mettere uranio dentro l'acqua per poi sapere, non lo so.
No, direi di no.
Non mettiamo radioisotopi nelle nostre bottigliette.
Quelli che ci sono, perché sono già, più che sufficienti.
Già ci sono. Beh, però non allarmiamo, perché appunto hai detto le concentrazioni. Insomma, sono comunque basse. Comunque ti confermo che Godzilla è del 54. E quindi post guerra, ed è proprio nato, come dicevi tu, infatti adesso sono andato a guardare un link, è stato risvegliato e potenziato dalle radiazioni nucleari.
Ah, ecco, sì. Bisogna vedere la Lucky Dragon, quell'incidente lì, se è prima o dopo, però mi ricordo un 52.
E questo è nato un po' l'idea, diciamo, ovviamente di Godzilla, è nata dopo un incidente che forse è quello che ti riferisci te, e i bombardamenti atomici, sì, di una nave da pesca, esatto, quella che dicevi.
Sì, sì, la Lucky Dragon, sì.
Quella roba, drago fortunato, sì. Esatto, quindi abbiamo anche dato questa notizia un po' vintage, che sicuramente gli appassionati di fantascienza sapranno. Comunque devo dire che c'è un sacco di roba su sta roba online, non credevo, si scoprono delle robe incredibili. Va bene, direi che siamo giunti verso la fine di questo episodio, caro Giorgio.
Direi proprio di sì, quindi passiamo ai saluti e baci.
Sì, allora, noi intanto volevamo, non riesco a pensare a un giusto ringraziamento per la cosa che ha realizzato Ettore Verdi per noi. Io non lo so, Giorgio, aiutami.
No, veramente, registriamo il giorno dopo che ce l'ha mandata e non so, siamo tutti super contenti perché abbiamo parlato solo di quello per...
Allora, per spiegare anche i nostri ascoltatori, Ettore ha un sito che vi invitiamo ovviamente ad andare a curiosare, perché è molto interessante, molto bello, si chiama spiegolego.com, dove lui in pratica costruisce oggetti di Lego, per dire, ce n'è anche uno appunto dell'amico piccolino che ci fa girare le palle in queste settimane, il Lego riprodotto, molto bello, ma ne ha fatto uno per Scientificast, riproducendo il logo di Scientificast con i Lego, cioè avete presente il logo, no? Con tutte un sacco di forme sferiche, veramente una roba incredibile, e ha riprodotto anche tutti i membri di Scientificast come omini di Lego. Cioè, ci è esploso il cuore di gioia. È stato
bellissimo. Direi che è una scultura, io non saprei come definirla altrimenti, cioè veramente.
Tra l'altro, andatevi a leggere il post relativo, perché tralasciando il fatto che siamo molto contenti perché gli è piaciuto Scientificast, e quindi siamo sempre molto contenti se facciamo qualcosa che piace alla gente, ma appunto racconta anche come ha provato a realizzare e che ha fatto diversi tentativi per realizzare il logo di Scientificast, che è stata una sfida ingegneristica. Tra l'altro apprezziamo il fatto che lui riesca a fare queste cose nonostante abbia diversi minorenni in casa, che sappiamo che in questi giorni di reclusione sicuramente rallegrano, ma rendono anche la vita più complessa per certi versi. Quindi, cioè, bravissimo, noi siamo senza parole, grazie Ettore, non lo so, dobbiamo pensare a un adeguato ringraziamento, cioè non so, se venite a Genova dobbiamo assolutamente sentirci, ma bisogna prima o poi che ci vediamo, perché è veramente bello, non so, non saprei,
sì, cos'altro. Anche l'idea delle caricature sono cioè io ho riso un sacco, parete giocare a chi è chi, cioè è
bellissimo,
la caricatura, ho riso un sacco,
sì, ma poi c'è stato anche uno sforzo nel caratterizzarli, quindi proprio fantastico. Tra l'altro con l'aiuto, tra l'altro, di un figlio o di una figlia, avevo capito che hanno partecipato anche all'allestimento dei vari personaggi. Bello, proprio bello, bello, bello. E già che siamo sull'onda del ringraziamento, ringrazio anche invece Andrea, che ci sta mandando i contributi per Instagram di quegli esperimenti che, se voi seguite Instagram, avrete visto. Molto carini, molto anche in questi giorni da usare, da fare a casa, esperimenti con tutta roba assolutamente reperibile facilmente, casalinga, quindi potete divertirvi a fare questi esperimenti che lui ci ha così, diciamo, donato, quindi, questi esperimenti per il nostro pubblico di Instagram. Quindi grazie. Io, quando mi trovo davanti a questi gesti, alla fine penso che forse un mondo migliore c'è, no?
Diamo, sì,
un messaggio ottimista.
No, sono assolutamente d'accordo. Poi è bello lasciarci senza parole perché si vede che hanno apprezzato il lavoro che noi facciamo, e comunque perché ci piace, al di là di qualunque altra cosa.
Assolutamente.
Va bene, bene, allora, se volete inviarci qualcos'altro, no, direi che...
Se volete inviarci qualcos'altro, noi ovviamente accettiamo, però insomma speriamo che anche quello che noi facciamo per voi vi torni utile anche in questo periodo, quindi ancora magari di più del solito in questo periodo. Andiamo avanti con un paio di annunci. Allora, innanzitutto FameLab, se ne è parlato qualche episodio fa, delle selezioni che ovviamente sono state... modificate, rinviate anche a Genova, usciranno in questi giorni. Dunque oggi è il, voi ascolterete il podcast presumibilmente il 30, e il 30 dovrebbero già essere usciti sui social di FameLab i vincitori della selezione locale genovese, che sono stati fino al 27 disponibili i loro video delle finali per i premi del pubblico. Le giurie stanno, credo, finendo in queste ore le valutazioni, e quindi ci saranno poi i vincitori della selezione locale di Genova. Purtroppo si è dovuto fare tutto online, senza pubblico, quindi con l'invio di video, però ci sono dei video molto interessanti, quindi poi andateveli a vedere sui vari social che parlano di FameLab. Altra cosa che vi volevo ricordare, che come abbiamo parlato, mi hanno detto qualche episodio fa, io, Ilaria e Simone facciamo un podcast, abbiamo fatto un podcast che si chiama 10, le 10 scoperte nel campo della biologia che ci hanno cambiato la vita senza chiederci il permesso, e c'è Audible in questi giorni, lascia l'opportunità di ascoltare diversi episodi del nostro podcast, ma anche altri prodotti di Audible gratis, proprio per venire incontro al periodo. Quindi vi lascerò poi anche il link, metteremo il link nelle note dell'episodio per fruire di questi contenuti gratuiti offerti da Audible, tra cui siamo anche noi, quindi avete l'opportunità di scontarci senza pagare, no? Facciamo.
Mi sembra giusto come messaggio, ma anche se poi volete, vi piacciono pagarli il...
Sì, vabbè, questo io sono genovese.
Ad Audible. Come?
Sai che sono genovese, quindi...
Ah, no, beh, giustamente. Sì, anche per quanto riguarda FameLab Pavia, la situazione più o meno è quella. Ci saranno le selezioni, penso che siano già chiuse, le selezioni inviando i video, e i risultati arriveranno, penso, però più verso fine settimana prossima, perché anche noi abbiamo iniziato dopo, erano previste anche dopo le nostre, quindi... La situazione è questa, purtroppo, però noi non, comunque la divulgazione così sembra che comunque vada avanti.
Si va avanti.
Per fortuna.
Esatto, si va avanti lo stesso. Contatti, Giorgio, vai, contatti.
Allora, potete scriverci a info@scientificas.it, ci trovate su tutti i social, quindi Instagram, appunto, Facebook, Twitter, e basta, non si può neanche più dire Google Plus da un secolo.
Google Buzz, non so se lo ricordi.
Quale?
Google Buzz.
No, Buzz no.
L'hai perso, sei troppo giovane, Giorgio.
In alternativa c'è il cellulare Baracca, che non so benissimo che fine ha fatto, però magari se voi volete continuare a scriverci, Simone magari prima o poi lo accenderà. Il numero è 389-259-6538. E direi che per questa settimana è tutto.
Ricordatevi che abbiamo un gruppo Telegram, l'abbiamo detto, che abbiamo un gruppo Telegram. Venite nel gruppo Telegram, che c'è un sacco di gente carina e interessante che parla un sacco, quindi seguiteci anche lì. E poi sì, poi direi basta, siamo a un passo dalla 300. Cosa faremo alla 300?
qualcosa in 16D, basta. L'8 oramai l'hanno usato, noi usiamo il 16.
Ma ho letto che c'è il 12, non ho idea di cosa significa.
Noi ancora di più, 12, ma è poco.
Noi facciamo 1000D, faremo l'episodio a 1000D.
Esatto.
Va bene, preparatevi perché vedremo, comunque sarà come il 200 che uscirà tra 2 anni, più o meno.
Quando ci sarà la tecnologia 1000D.
Bene, allora ci sentiamo al prossimo episodio. Da Julien, un saluto a tutti.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao.